Io vi parlerò, lo diceva Arcuri, di mafia e globalizzazione, cercando di rispondere a una domanda abbastanza frequente: ma le mafie italiane sono globalizzate e dove e che cosa fanno? La seconda parte vi parlerò invece del futuro. Quali sono le ipotesi che riguardano il futuro delle mafie, non soltanto italiane, in Europa. L'occasione sono due documenti, uno che io ho preparato per il Ministro della Giustizia, un tavolo, il professor Lupo era membro del comitato scientifico su mafia e globalizzazione, riunendo una serie di esperti intorno a questo tavolo virtuale, preparando un rapporto che è stato presentato in versione sintetica il 23 novembre a Milano. E questo era un tavolo su mafia e globalizzazione che faceva il punto della situazione. La seconda cosa riguarda domani mattina, è una conferenza a Bruxelles sul futuro della criminalità organizzata e presenterò questa relazione che vi accenno stamattina. Proviamo a ragionare innanzitutto sui significati, con tanta prudenza. Mafia e globalizzazione vuol dire che le mafie si sono estese seguendo rotte migratorie sicuramente, economiche anche, e cumulando, diciamo, due vantaggi: aumentare i benefici, fanno affari, probabilmente come le imprese legali, quelle mafie che si globalizzano, ammortizzano i costi, ma moltiplicano anche i benefici, agiscono su diversi tavoli di attività lucrose. L'altra, diminuiscono i costi, dicevo, perché se io vado fuori, mi sommergo, rischio di meno le attività di polizia e di confisca dei beni e quindi, approfittando delle differenze tra varie giurisdizioni che qualificano anche l'azione di polizia, io un po' mi nascondo. Quindi il vantaggio è sicuramente grande, aumento i guadagni e diminuisco i rischi. Soltanto dimentichiamo una cosa importante, che non tutti sono capaci di globalizzarsi. Un'azienda legale agire sui mercati internazionali non tutte sanno o possono farlo. Lo stesso riguarda le organizzazioni criminali. Quindi parlare di mafia e globalizzazione tout court è una cosa un po' semplicistica e occorre fare tanta attenzione per capire chi che cosa fa e dove. Però noi siamo portati in genere nel discorso pubblico sulle mafie a ingigantire la loro dimensione, quindi se ci possiamo attaccare l'etichetta della globalizzazione, ma perché no? Allora, su richiesta del Ministro della Giustizia, abbiamo provato con un gruppo di esperti a fare questo rapporto, che vi faccio vedere adesso, che è diviso, io non so se vedo. Ecco, che è diviso in due parti, uno la geografia mafiosa e il secondo il ruolo dei facilitatori. E in questo gruppo c'erano anche i giornalisti del consorzio che ha fatto i Panama Papers, Leo Sisto e Cecilia Nesi, e quindi insieme con gli esperti abbiamo riflettuto anche sulle conclusioni dei Panama Papers, anche qui facendo tante distinzioni, evitando di fare di tutta un'erba un fascio. Io vi faccio vedere alcune cose con molta prudenza. Perché? Perché questa volta abbiamo provato a mettere le mani dentro un problema, che prima era narrato, le mafie si globalizzano, e invece noi abbiamo provato a vedere ma è vero e quanto è vero e che cosa fanno. E allora, nella assoluta assenza di dati, il nostro è un paese dove si parla moltissimo, ma i dati sono assolutamente scarsi. Abbiamo creato un gruppo di lavoro che ha preso tutti i rapporti e le relazioni semestrali della DIA, che è una polizia, dal 2000 al 2016, e quelle della Direzione Nazionale Antimafia, e ha preso tutti i riferimenti ad attività mafiose e a presenze mafiose all'estero che vengono dalle attività di polizia messe nei rapporti e delle attività della magistratura nei rapporti della Direzione Nazionale Antimafia. Sono fonti attendibili? La risposta è nì, nel senso che queste fonti non sono fatte per ricerca, sono Sono fatte per scopi di polizia, quindi sono enfatizzate per alcune ragioni oppure sottovalutate per altre. Ma era il meglio che trovavamo per poter riempire un atlante della globalizzazione delle mafie che vedrete tra poco. Perché non c'era niente e non c'è niente. E alla fine abbiamo fatto un atlante con delle cartine che adesso farò scorrere sullo schermo, cercando di capire se stiamo parlando del passato o del presente. E perché questo? Perché le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia riguardano atti della giustizia, che riguardano anni precedenti, ma anche quelle della DIA sono atti precedenti. Quindi, quando abbiamo fatto dal 2000 al 2016 e le abbiamo scorse tutte, è vero che abbiamo coperto 16 anni, ma anche è vero che i fenomeni sono tra il passato remoto, prossimo, un presente un po' offuscato, sicuramente ci si può ragionare sul futuro. E allora ecco che abbiamo fatto questa mappatura e abbiamo mappato i paesi dove le mafie sono presenti, i paesi dove i mercati illeciti nei quali operano e alcuni luoghi privilegiati. Facciamo partire la prima cartina che è molto densa, quindi io prego poi il centrolatore di mettere a disposizione queste mappe che ormai sono pubbliche, perché il ministro le ha messe in rete, e questo vi dà l'idea delle diverse mappe, delle quattro organizzazioni criminali, 'Ndrangheta, Camorra, Mafia e Sacra Carora Unita, dove sono nel mondo. E vi ripeto, commentare una carta di questo genere, che è un'infografica un po' complicata, ci vorrebbe tutta la mattina. Vedete che sicuramente si distribuiscono in alcuni paesi, chi in alcuni, chi in altri, adesso vi dirò, con alcune preferenze, sicuramente meccanismi di espansione maggiori per la 'Ndrangheta, minori per la mafia e minori ancora per la camorra, ma ci siamo andati sempre e dobbiamo andarci con grande prudenza, ricordandoci sempre che questi sono dati che vengono dalle attività di polizia e dalle attività della magistratura, con le distorsioni inevitabili che queste due attività producono. Non sono la fotografia di una realtà, sono dati che vengono da attività di indagine e attività di giudizio. E quindi le distorsioni ci sono inevitabilmente, però l'abbiamo considerata una proxy che può andare. Andiamo poi alla seconda cartina, che sono le mafie italiane e il traffico di droga. E qui è la prima attività importante, che è l'attività per eccellenza delle globalizzazioni. E voi vedete anche qui come si muovono le diverse organizzazioni criminali che sono tutte dentro questa cartina e si muovono, e adesso riassumeremo le tendenze. Poi la terza cartina riguarda il riciclaggio, vi do soltanto delle istruzioni per leggerlo perché spero che voi ve le potrate leggere a scuola da dove volete, guardando anche a questo modo di fare delle cartine come infografica, una carta che racchiude moltissime informazioni dentro. E poi l'ultima slide riguarda le diverse attività illecite che non sono droga. In queste quattro carte voi avete una sintesi di quello che è il problema delle mafie e globalizzazione, con tantissime informazioni dentro, ripeto, basate su una ricerca attenta di fonti di 16 anni e fonti documentarie. Le abbiamo contate una per una, le abbiamo classificate in un foglio, le abbiamo elaborate, abbiamo fatto un lavoro che dalla qualitativo si è tradotto nel quantitativo, fermo restando che noi abbiamo detto con chiarezza nell'appendice metodologica quanti riferimenti abbiamo utilizzato, quali riferimenti, c'è un foglio Excel di dietro che dice quali sono le variabili che abbiamo utilizzato. Detto in modo sintetico, possiamo dire che la 'Ndrangheta si concentra in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Canada e Australia. E mentre le attività di riciclaggio e infiltrazione nell'economia legale si realizzano nei paesi più sviluppati vicini a noi, Germania, Svizzera e Nord America. La Camorra ha una maggiore infiltrazione in Spagna. Il tratto distintivo della Cosa Nostra è da una presenza concentrata in Germania, negli Stati Uniti. Vedrete anche qui i dati, dopo Duisburg saltano in aria le citazioni nei rapporti su mafia e globalizzazione, sembra anche proprio che le attività investigative abbiano scoperto la globalizzazione dopo l'uccisione a Duisburg. Sembra che prima non c'era attenzione e dopo c'è stata una grandissima attenzione col numero dei riferimenti. Sappiamo che è successo quello che è successo, un'uccisione in una pizzeria di 6 'ndranghetisti in Germania e poi una serie di cose che riguardano sicuramente attività illecite di infiltrazioni nell'ambito europeo. Diciamo che le mafie italiane lavorano in una dimensione media, si infiltrano in America Latina e scambiano droga in cambio di altre cose, in Europa investono, Olanda, lo diceva Arcuri, e Germania, diciamo che vanno lì dove ci sono soldi o roba per investire, se possono riciclare, riciclano, ma nelle loro attività, ritorno a quanto dicevo prima, sono aiutate da qualcuno. Non si va all'estero ad aprire una pizzeria se non si sa il know-how non solo di come fare la pizza, ma di come gestire anche i contratti dei dipendenti, le autorizzazioni per aprire una pizzeria, eccetera. E man mano che procedono i passaggi di investimenti all'estero, aumenta il ruolo di quelli che noi chiamiamo i facilitatori, cioè quella figura di avvocati, commercialisti, eccetera, i quali hanno nelle mani la possibilità di essere consulenti di un business criminale legale che poi diventa legale poco a poco, che è proprio l'attività di globalizzazione nelle aziende legali. Non ci vuole un facilitatore per scambiare droga, ma ci vuole un facilitatore per aprire una pizzeria in Germania, a New York o altrove. Ma questo c'è sempre voluto, in un certo senso. Per chi si ricorda il padrino, c'era il famoso consigliore che era un avvocato. Ora, un piccolo accenno, c'è un capitolo molto rilevante fatto dai giornalisti leosisti e cecilianesi sui facilitatori dei Panama Papers, anche qui con una grande accortezza. Si è parlato molto anche nel filmato di Panama Papers, ma vorrei dire che dentro c'è un po' di tutto. I Panama Papers sono un esempio di elusione fiscale classica, dove elusione non significa evasione, ma significa elusione, sfruttare le legislazioni di alcuni paesi per pagare meno tasse. In alcuni casi ci sono delle frodi fiscali, dentro c'è di tutto, ci può essere mafia, ma c'è anche corruzione, c'è evasione fiscale, droghe, in tutti quei nomi è difficile assegnare il segnaposto del reato che hanno commesso, è tecnicamente impossibile, mi dicono i giornalisti che le procure italiane stanno investigando 500 casi che sono stati segnalati, benissimo, vedremo se queste persone hanno commesso dei reati oppure semplicemente hanno cercato, e non è semplicemente, ma sicuramente è un'attività che non è criminale, ma è un'attività che purtroppo è il risultato delle asimmetrie fiscali tra paesi, sfruttando queste differenze, hanno ricercato quei luoghi dove gli investimenti rendono di più. E nascondendo anche poi i titolari di questi investimenti, perché questo è uno dei benefici che vengono fuori. Ecco, questo io non vi ho detto molto su mafia e globalizzazione, vi ho fatto vedere soltanto delle cartine per l'uso che ne potete fare dopo, a scuola o non, però la riflessione è importante perché forse questo studio è il primo contributo che nasce da una ricerca che speriamo sia stata seria sulle fonti e che dice una cosa nella raccomandazione al ministro Finali. Occorrerebbe fare molto di più, caro Ministro, e avere dati migliori per farci lavorare. Abbiamo provato adesso con i carabinieri a creare un osservatorio e per il futuro, visto che tutti ne parlano, caro Ministro, forse vorremmo anche noi saperne un po' di più. Dateci dati e cominciamo a riflettere. Noi vi abbiamo dato dei dati interpretando i vostri dati, ma a questo punto ci piacerebbe avere dei dati un po' più diretti, anziché noi lavorare sui dati che voi fate. E quindi il problema, speriamo che continui. Noi abbiamo fatto un paper ed è un rapporto, ma ci siamo fermati qui, dicendo il problema è importante, si dicono tante cose, preferiamo andare sottotono dicendo queste sono l'Atlante della globalizzazione, ma come gli Atlanti, fatti su cose incerte, è molto, molto opaco e quindi prendetelo con beneficio veramente di inventario. Ma questa cosa ci ha permesso di ragionare, e andiamo sulla seconda presentazione, su una riflessione. Io non faccio lo storico come il professor Lupo, ma il ragionamento sul passato o remoto o prossimo, dipende, mi serve per capire il futuro. Il mio mestiere è quello di ricercatore, di costruire scenari, e domani mattina a Bruxelles farò una presentazione in un grande convegno che riguarda alcune ipotesi sul futuro della criminalità organizzata in Europa. Il ragionamento nasce dalle cose che vi ho detto, e con questo occupo i prossimi 10 minuti che mi sono dato. Scusate se in inglese, ma il ragionamento che vi faccio è semplicemente questo. Io faccio parte del gruppo degli accademici che fa da consulenti all'Europol, al rapporto che l'Europol fa ogni 2 anni sulla criminalità organizzata in Europa, e quindi ho accesso anche alle fonti che l'Europol, che è la Polizia Europea, utilizza per le sue analisi. Il rapporto lo potete scaricare in rete, Europol 2017. Il rapporto presentato quest'anno dall'Europol il 9 marzo dice una cosa abbastanza interessante. Nello spazio di 2 anni il numero dei gruppi organizzati in Europa è aumentato di 2.000 unità come numero dei gruppi. I dati vengono dal questionario che hanno mandato a tutte le polizie europee che sono rappresentate all'Europol. In 2 parole, le tendenze della criminalità organizzata in Europa sono molti più gruppi frammentati e più piccoli. Questi sono i caratteri delle organizzazioni criminali in Europa. Quindi si assiste a una trasformazione, si ricompattano, sono più locali, ma sono tanti di più. Sicuramente quella informazione, anche quella, è mediata dai rapporti di polizia, però io ho visto i questionari, sono estremamente dettagliati, e quindi ci devo credere, le fonti sono sempre di polizia. E la riflessione che faccio domani a Bruxelles è questa: attenzione, noi dobbiamo ragionare di futuro, perché, e questa è la prima slide sicuramente, aspetti, stiamo sulla prima, perché questa ci aiuta a capire quali sono le priorità che i policy makers europei devono affrontare per scegliere dove e come allocare le risorse. E allora io ho distinto la slides numero pagina 3, se ci riesce, e 3 gruppi o 3 cluster che sono questi, che danno delle direzioni. Quando si parla di futuro bisogna dare delle direzioni. I gruppi tradizionali stanno sparendo dal radar della polizia, dove sono stati per molto tempo. Parlo dei gruppi anche italiani, ovviamente, che sono in prevalenza gruppi da struttura di tipo gerarchica tradizionale, e la causa è un doppio combinato disposto: la riduzione della violenza e le attività di polizia. E alcuni di questi gruppi che sono sopravvissuti si vanno infiltrando sempre di più nell'economia legittima, quindi sparisce la parte militare e si vanno infiltrando nell'economia legittima. Quello che va invece emergendo, che io chiamo il gruppo local, sono nuovi gruppi di criminalità organizzata, molto più piccoli, molto più locali, che sono legate al territorio dove operano, le gang in particolare, ma che hanno anche rapporti a livello globale via cybercrime, quindi commettono reati cibernetici, e hanno organizzazioni criminali flessibili. Qui possiamo ragionare se è vero o falso. Io individuo nelle bande della città di Napoli oggi un anticipo di questa trasformazione dei gruppi criminali italiani. Per alcuni invece è camorra, secondo me quello con la camorra c'entra relativamente poco. Ma il terzo gruppo importante che in Europa caratterizzerà nei prossimi anni il discorso pubblico sulla criminalità organizzata è quello che io chiamo emergent, che sono un misto di gruppi locali ed etnici dovuti ai processi di migrazione in Europa e altrove, in particolare Africa e Europa. Questi gruppi emergenti, vi spiegherò in particolare, sono il terzo gruppo che caratterizzerà il quadro delle organizzazioni criminali in Europa. E ho provato in questa presentazione a far vedere quali sono i vari quadri di priorità che i vari paesi fanno. C'è un quadro dell'Europol SOCTA 2017, vi dice che cosa c'è in Europa. Qui è un'infografica ripresa dal rapporto. Ci sono, è piccola piccola purtroppo, gruppi di diverso tipo, tradizionali, piccoli, eccetera, cybercrime è una priorità e così via. Poi mi sono messo al computer a divertirmi a vedere se in un paese come gli Stati Uniti, che sicuramente rappresenta uno step avanzato del continuum tra mafie tradizionali e mafie nuove, che cosa succede in un mese? Ho preso la rassegna stampa del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti in un mese di attività e voi vedete, scorrendo i vari comunicati stampa dei vari indictments, lì io lo chiamo un supermarket delle organizzazioni criminali, c'è di tutto e di più, ci sono locali, c'è anche un piccolo accenno, se voi vedete, anche ai membri, agli associati di La Cosa Nostra, che oramai è un residuato bellico della mafia italiana-americana in America. Però se voi prendete 30 giorni di comunicati stampa degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia, trovate con una certa precisione, non è un campione, è soltanto i comunicati stampa, che ci sono rappresentati gruppi locali, gang, gruppi sudamericani, gruppi, un caso soltanto di mafia italiana e così via. Io lo chiamo un supermarket. Poi sono andato a guardare il Canada e Australia. E devo dire, il governo canadese, che ha una sua storia anche di immigrazione italiana, vi dice chiaramente, anche qui i gruppi tradizionali organizzati, come gli Hells Angels e gli Italian Mafia, non sono più conosciuti come gruppi organizzati prevalenti nella società. Anche il Canada sta ragionando che il futuro non appartiene alle grosse organizzazioni tradizionali. Se voi guardate, perché abbiamo fatto un lavoro con il governo australiano sulla criminalità organizzata in Italia e in Australia, anche l'Australia, che rispecchia anche molto quello che fa l'Europol, c'è un po' di tutto e di più, però anche in Australia stanno emergendo gruppi piccoli, molto flessibili, ben organizzati, con mercati di diverso tipo e le mafie tradizionali sono in un angolino. Ed è interessante, e questo riguarda Canada, Australia, Stati Uniti e sicuramente Europa, e sono andato a vedere il Messico come un esempio di un paese meno sviluppato dei paesi di cui vi ho detto. E quello che sta succedendo in Messico, la slide ve lo dice per una citazione che viene dall'Economist del maggio di quest'anno, ma la cosa interessante è che anche in Messico stanno cambiando le cose. E la lezione, come io dico, del Messico che ci manda a dire è che anche in un paese dove c'è una forte attività criminale militare, e quindi ci sono tanti omicidi in questo caso, sta cambiando la geografia della criminalità. E la geografia della criminalità è rappresentata da una cartina che io credo di avere messo. C'è la cartina, perfetto. Questa cartina che è presa dall'Economist, che vi dà un'idea di come la criminalità dal nord del Messico, dove c'erano i grandi cartelli, si è spostata nel sud. E il commento dell'Economist è chiarissimo, si stanno frammentando i gruppi e i cartelli tradizionali in piccoli gruppi organizzati, con un aumento e un'escalation della violenza. Il grafico vi dice che il numero degli omicidi in Messico è arrivato al punto del 2011, quando le cose è diminuito. Guardate che cosa è successo. Era diminuito al punto nel 70-89, vedete come sale quello di sotto degli Stati Uniti. Guardate la curva, come invece del 2000-2010 risale e poi risale da capo. La cosa interessante è che se voi fate un'analisi sulla situazione messicana, come esempio di un paese che ha un problema di organizzazioni criminali pesanti, è che il business delle organizzazioni criminali sta cambiando radicalmente, perché i piccoli gruppi, che sono il risultato anche della frammentazione dei grandi cartelli dovute alle operazioni di polizia, il Chapo per esempio, il cartello di Sinaloa, si è frammentato in 10 piccoli gruppi, oggi si occupano del furto di petrolio e altri furti, perché il traffico di droga non è ancora nelle loro attività. Diciamo che hanno aumentato molto lo scambio di violenza, incrementando il numero degli omicidi, che è un indicatore molto rilevante. E questo che succede in Messico, secondo me, è un anticipo di quello che potrebbe succedere o sta succedendo in regioni più sviluppate, dove sicuramente la parte militare va finendo, si frammenta, diventa violenta, ma poi si riconduce da capo o potrebbe ricondursi ad altre situazioni di normalità. Il Messico, secondo me, è un laboratorio estremamente interessante. Lo dico laboratorio con un certo spirito e mi dispiace molto per il numero dei morti che ci sono, ma sicuramente noi abbiamo imparato da questa esperienza messicana una serie di lezioni che ci teniamo per noi. Allora, le ipotesi, c'è una slide che si chiama ipotesi. Sicuramente abbiamo che le organizzazioni strutturate svilupperanno sempre di più la parte dell'infiltrazione nell'economia legittima, al punto tale che a un certo punto si nasconderanno o non sapremo più quali sono i capitali sporchi, e vado a finire. Avremo piccole, flessibili organizzazioni criminali in tutta Europa e altrove, come sta succedendo, è successo negli Stati Uniti, in Canada, in Australia. E il problema grosso sarà quello dell'Africa. Qual è il discorso? Il discorso, e veramente concludo, è che a un certo punto il problema dell'Africa per noi europei è un'opportunità di affari criminali enormi. Dovremmo cioè discutere di questi tre indicatori importanti, che sono le opportunità che crescono in Africa dovute al traffico di migranti, e poi la seconda componente è quella della fragilità delle istituzioni che governano questi processi. Dovete sapere, ragazzi, che le due componenti che guidano l'emergere delle organizzazioni criminali sono in uno specchio le opportunità che crescono, ma anche le istituzioni fragili. Quando parlo di istituzioni fragili dico il governo, la polizia, il grande tasso di corruzione che rendono difficile poter lavorare in questo fatto. In questa dimensione. Se ci sono paesi come oggi, come gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada, che hanno superato il problema delle mafie tradizionali, che si trovano ad affrontare piccoli gruppi, mentre ci sono paesi come l'Italia che non l'hanno fatto con la stessa velocità con la quale l'ha fatto gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada, questo è dovuto principalmente non a che questi gruppi fossero più bravi in Italia di fare affari, ma che le nostre istituzioni in Italia erano più fragili delle altre. Grazie ancora.